Bene, sono le 8:30, anche se siamo meridionali e cominciamo puntuali. Questo a Marcello di per sé ha una tradizione, però ormai passata, che la gente telefonava, no, chiedendo a che ora comincia la messa delle 7, no? Perché non si sapeva bene qui quando si cominciava. E allora ormai è un'altra, sono storie antiche, diciamo, ma c'è un'altra tradizione. Bene, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati e andiamo avanti nella nostra lettura. L'incontro della volta scorsa è stato l'incontro introduttivo, e che si può trovare poi la registrazione, che all'inizio è stata un po' così, diciamo, disturbata dal fatto che non avevo settato bene, e quindi per gli amici di Zoom, e questa volta dovremmo essere più. E allora, per gli amici di Zoom, ho inviato sulla chat questo testo che invece voi qui presenti potete vedere e poi ritrovare anche sulla chat, che è un po' quello che seguirò, che è una traduzione un po' più letterale. Avremo comunque sempre la traduzione della CEI e poi vi farò notare poi le differenze a volte di traduzione che ci possono essere. E l'unica cosa che riprendo per ripartire dall'incontro della volta scorsa è che siamo in ascolto di un cristiano, cioè di una persona che ha fatto un incontro con la persona di Gesù, il Cristo, e che in qualche modo l'ha incontrato e è stato salvato, coinvolto da lui ed è diventato suo discepolo. Ed è un cristiano dei primi tempi, della prima generazione, che come noi, se da una parte della prima generazione, quindi stiamo parlando di un cristiano della prima metà del primo secolo dopo Cristo, un uomo vissuto in quel tempo, però come noi non ha incontrato fisicamente Gesù. Lui conoscerà, avrà a che fare con gli apostoli, immaginiamo anche con le donne, no? Che hanno incontrato il Signore e l'hanno seguito, i primissimi discepoli e discepole di Gesù, e che hanno vissuto con lui. E Saulo no, Saulo che poi diventerà Paolo, no? Non l'ho incontrato nella carne, ma lo incontra in un altro modo, ne parlavamo la volta scorsa. Allora credo che questo ce lo fa vicino ancora di più, nel senso che anche noi come lui non abbiamo incontrato nella carne il Signore Gesù. E quindi poter ascoltare da lui la sua esperienza che viene fuori nella comunicazione con i suoi fratelli e sorelle, in particolare della comunità di Filippi, credo che per noi può essere anche qualcosa che ci può aiutare, no? Dicevo, un'altra cosa che può essere di aiuto anche per noi è che, ecco, Paolo scrive alla comunità di Filippi in una situazione molto difficile, è in carcere. E allora vedremo appunto da un uomo che vive e ha vissuto nella sua vita persecuzioni, periodi di carcerazione, e che cosa scrive da giorni difficili. Noi da una parte non siamo in carcere, grazie a Dio, dall'altra parte anche noi viviamo giorni difficili, allora anche questo è qualcosa che possiamo cogliere come consonanza dalla sua esperienza alla nostra, no? Tra l'altro oggi forse non lo diciamo più, no? Magari noi che quando eravamo ragazzi negli anni 70-80, oggi non si dice più tanto, si diceva dobbiamo tornare alla purezza delle origini, no? Alla prima comunità cristiana, no? E poi fra l'altro si diceva, alcuni dicevano, vabbè, Ai tempi di Gesù era facile vivere il Vangelo, forse se quasi l'avete sentito, no? Cioè, allora chi dice queste cose non ha letto i Vangeli, gli Atti e le cose, non sa molto di storia, e quindi vabbè, amen, si prega per loro e si va avanti. Detto questo, cominciamo, no? La volta scorsa abbiamo cominciato proprio con i primi due versetti, io avevo solo introdotto, li leggiamo più da vicino. Paolo e Timoteo, schiavi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con gli episcopi e gli diaconi, a voi grazia e pace da Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo. Allora, le lettere venivano scritte secondo, no, dei modelli, e quindi all'inizio c'è sempre la dichiarazione di chi scrive, e poi dopo i destinatari. E allora questa, ecco, Paolo e Timoteo, dicevo, ricordavo la volta scorsa che Timoteo se ne parla nel libro degli Atti, è un collaboratore che Paolo prenderà con sé, e che tra l'altro dicevo che farà circoncidere. Lui era di madre ebrea e di padre greco, però lui deciderà, Paolo, dovendo andare principalmente all'inizio nelle sinagoghe, nelle comunità ebraiche, di far circoncidere Timoteo, cosa che non farà per un altro suo collaboratore che è Sila, che è greco, proprio greco, e non farà circoncidere, nonostante che alcuni gli diranno di farlo circoncidere. Paolo dirà di no, questo è molto interessante per tutta la questione appunto dell'essere cristiani e che cosa significa poter tenere l'essenziale e accettare che ci siano modi diversi di poterlo vivere, l'essere in Cristo. Comunque, su questo. Un'altra cosa è, Paolo scriverà a lui, probabilmente detterà, forse dettava e qualcuno scriveva per lui, però lui ci tiene a dire che è con Timoteo, quasi come per dire, ecco, no? L'annuncio viene da una comunità, nasce da una comunità, non è di una persona individuale, che è straordinaria, Paolo, no? Questo Paolo che alcuni ebrei che non credono in Gesù, come dicevo la volta scorsa, pensano sia il vero fondatore del cristianesimo, no? Quindi questa persona straordinaria che però se n'è andata per una certa tangente, no? Paolo è all'interno di una comunità. E Paolo incontra Cristo incontrando dei cristiani, all'inizio perseguitandoli, e dopo che questa esperienza dentro di lui esploderà nell'episodio dell'andare a Damasco, dove cadde lungo il cammino, cadde da cavallo, abbiamo, no, dei bellissimi quadri, sapete che negli Atti del cavallo non si parla per niente, no? Cioè, quindi, però la tradizione ha voluto il cavallo e quindi siamo contenti per i quadri che vediamo. Però immediatamente in quell'esperienza, ricordate, ci sarà Anania che sarà mandato dal Signore a incontrarlo e a dirgli fratello. La sua esperienza di Cristo si traduce immediatamente nell'incontro con fratelli e sorelle. L'annuncio viene da una comunità, non da singoli, individui, eccetera, ma una comunità di persone che hanno dei nomi, hanno dei doni, qualcuno di più, qualcuno di meno. E poi, ecco, nella traduzione CEI che abbiamo c'è servi di Cristo Gesù. E questo termine servi si può tradurre più letteralmente schiavi di Cristo Gesù. Sappiamo che al tempo di Paolo c'erano gli schiavi che erano in qualche modo accettati nella società del tempo, poi la schiavitù significava tante cose, sappiamo, non necessariamente sempre le condizioni più basse, no? Ma c'erano anche situazioni. Però vedete, questo fatto dello schiavo, del servo, è qualcosa che innanzitutto sta a dire che quello che Paolo fa, l'annuncio che porta, non nasce da lui, ma viene da un altro. La, l'annuncio del Vangelo che Paolo farà per tutta la sua vita fino alla sua morte non è un'iniziativa sua, ma viene dall'incontro con il mistero del Signore Gesù. Ricordate che il termine servo risuona tante volte nell'Antico Testamento, per esempio Mosè nell'ultimo capitolo del Deuteronomio, nel capitolo 34 del Deuteronomio, cioè alla fine del Pentateuco, Mosè noi cominciamo a incontrarlo da l'Esodo, poi sarà presente per tutto il resto, Levitico, Numeri, Deuteronomio sono discorsi di Mosè. Alla fine di tutto il percorso, al capitolo 34, per la prima volta, quando sta per morire, Mosè verrà chiamato servo del Signore. Servo del Signore. È quasi per dire tutta una vita per imparare a servire. Tutta una vita per imparare ad amare. E il compimento della sua vita sta in quella, tra l'altro sappiamo che anche nella nostra Chiesa, no? Cioè a persone dopo la loro morte che riconosciamo per la loro vita sono testimonianza del Vangelo incarnato, nel cammino della cosiddetta canonizzazione, eccetera, eccetera, il primo è essere servo di Dio. Servo di Dio. C'è quel bel titolo che mi porto dietro, il libro non me lo ricordo, ma mi ricordo il titolo, riferito a Don Lorenzo Milani, che il cui titolo era Lorenzo Milani, servo di Dio e di nessun altro. Bellissimo, no? A me piacerebbe, se la mia tomba, no? Penso che sia qualcosa, non arriverò, ma poter essere servi del Signore e di nessun altro. E allora servo poi, ricordate, anche servo significa che sei, appunto, c'è un Signore a cui obbedisci in qualche modo. Ricordate Geremia che a un certo punto se la prende con il Signore perché le cose vanno male, anche i suoi fratelli e le sue sorelle lo rifiutano, dice io a un certo punto non volevo più parlare, ma la parola dentro di me era un fuoco a cui non potevo resistere. Una passione alla quale non potevo resistere. E servo, ricordate, sarà anche la figura molto particolare del servo del Signore, il profeta Isaia, no? Cioè quei canti del servo del Signore che per noi cristiani in maniera così forte, così parlano di Gesù, servo del Signore. E allora, ecco, noi in questo rapporto di... nel Benedictus, guardate ancora un'altra risonanza che mi piace che ricordare, nel Benedictus, il cantico di Zaccaria, che preghiamo nelle lodi al mattino, a un certo punto si dice di concederci, Signore, no? Di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore. Quasi come dire, no, il Signore ci dona di poter amare senza paura. Di poter amare senza. E in questi giorni tristi e difficili, no? Poter amare senza paura, con tante nubi, tante paure. Poi sappiamo bene che chi vuol controllare l'altro tende a controllarlo attraverso la paura. No. Vuoi avere potere su un altro? Fagli paura. Allora poter amare senza. E vedete loro che si presentano a chi si rivolgono? A tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi. E ai cristiani di Filippi, la volta scorsa concludevo, no? Proprio ricordando come diverse volte anche nella prima lettera ai Corinzi Paolo si rivolgerà ai cristiani di Corinzio dicendo ai santi che invocano il nome del Signore. Poi dopo nella lettera si tratterà da pezza da piedi, cioè però all'inizio li chiama santi. Allora è bello perché, vedete, non è l'idea moralistica che noi abbiamo, no? cioè che uno dice li ha chiamati santi e poi no, maltratta sulle cose che stanno combinando. Quindi per noi, perché per noi il santo è il perfetto, no? La persona che non sbaglia mai, che non dice mai una parolaccia, che ha sempre il sorriso sulle labbra, eccetera, eccetera, eccetera. Questa idea moralistica non è l'idea biblica, perché Paolo sa bene che chiamando santi sta parlando a persone peccatori e peccatrici. E allora la santità non tanto come una perfezione morale, ma tanto intanto nell'essere nel santo. E vedremo che poi Paolo parlerà di questa vita in Cristo. Vedete, non tanto come un modello morale esterno, qualcuno a cui guardare, ispirarsi per poi fare, ma qualcuno con il quale c'è una relazione in cui lui è me e Dio su di me. Forse solo l'esperienza dell'amore ci può fare intuire e sentire che cosa significa essere nell'altro, con l'altro. C'è un testo dell'Oriente cristiano russo, se si può parlare anche di Russia, anche se appunto è vivere in Cristo. Allora, i santi, in questo senso possiamo essere chiamati anche noi, se Paolo fosse qui presente, ci direbbe a voi, santi, che siete nella chiesa di Bari e vicinanze, dato che ci sono degli amici anche in qualche paese più vicino. No, che effetto ci fa sentirci chiamare santi? Senza ferirci, senza, no? Ma di dire, noi siamo stati inseriti per il battesimo che abbiamo ricevuto e che in qualche modo vogliamo assumere in Cristo Gesù. Nella relazione con il Padre, attraverso il Cristo, ricevendo il dono dello Spirito. Questo siamo noi. Questo siamo noi. Siamo santi per chiamare. Perché siamo stati inseriti in Cristo. E dicevo, i santi, cioè quindi coscientizzare che noi, appunto, se vogliamo essere, se vogliamo assumere il nostro battesimo, perché a un certo punto uno, no, le relazioni sono fragili, sono preziosissime, fragili, uno può anche, no. Però appunto siamo stati inseriti in una relazione. E appunto dicevo, i santi di Filippi non sono meno peccatori degli altri. E forse la cosa che a differenza di altri è che loro lo sanno. E sono in lotta con il loro peccato. E sanno che non riescono a vincere tante volte. Però sono in lotta. Perché? Perché stanno amando la vita e sono in lotta contro la morte e il peccato può. E sanno che possono essere in questa lotta per la misericordia di Dio che abbiamo ricevuto, che hanno ricevuto e che abbiamo ricevuto. Quindi se volete, la santità va con l'amore alla vita e con la lotta contro la morte, perché c'è la vita e c'è la morte, non è la stessa, sono cose diverse. Allora i santi sono coloro che sanno di essere peccatori, che a partire dalla misericordia che hanno ricevuto assumono ogni giorno la buona battaglia per credere in Cristo e cercare di camminare nella vita ogni giorno. Ora, santi sono, siamo noi, in questo senso, santi, vedete, Paolo nelle sue lettere, santi, poi lui ne parla anche in maniera specifica per i primi cristiani di Gerusalemme, per la comunità di Gerusalemme, che era una comunità tra l'altro anche molto povera, perché Paolo più volte si farà promotore di collette di denaro per i santi che sono a Gerusalemme. E vedete, questa cosa di identificare i santi prima di tutto con quelli di Gerusalemme, per Paolo non è soltanto un motivo affettivo, per dire quelli che sono stati primi, sono eccetera, ma è anche un motivo teologico. Che cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che Paolo è convinto che quello che è avvenuto con i primi lì, loro che in qualche modo più sono stati a contatto con la morte e la resurrezione del Signore e che hanno ricevuto lo Spirito Santo, può essere vissuto anche da altri. Allora, come dire, noi partecipiamo di quella santità perché anche noi in qualche modo facciamo esperienza, come loro che hanno fatto l'esperienza all'inizio, no? Di poter incontrare il Signore Gesù che vince la morte e ci dona il suo Spirito, da Pentecoste. Ecco, io credo che questo è anche il nostro riferimento, no? Io, voi sapete che appunto la parte del mio cuore, non so quanto, non voglio neanche contarla, sta lì, a Gerusalemme, in quella terra, e con molti di voi siamo andati, perché lì in qualche modo rimane quell'esperienza storica che è avvenuta circa 2000 anni fa, che però in qualche modo nella fede noi in qualunque posto, in qualunque terra, possiamo anche noi sperimentare attraverso la parola, il suo Spirito. E quindi siamo santi con i santi della Chiesa di Gerusalemme. Con gli episcopi e i diaconi, vedete, non ci sono solo i santi, ci sono anche gli episcopi e i diaconi. È interessante perché in altre lettere a comunità più ebraiche di questa di Filippi, ricordate che Filippi, ne parlavamo la volta scorsa, gli atti ci dicono che quando Paolo arriva non potrà andare in una sinagoga, a differenza di altre città dell'Asia Minore, Filippi è in Grecia, e non potrà andare in sinagoga perché? Perché non c'è una sinagoga. E per cercare degli ebrei dovrà andare il giorno di sabato al fiume, perché dice: se ci sono degli ebrei li ritroverò il giorno di sabato dove l'acqua scorre, che è il luogo dove si può fare la preghiera, e troverà appunto soprattutto delle donne eccetera eccetera. Allora nel senso che quelle comunità si struttureranno più secondo un po' la mentalità ebraica della sinagoga. Qui episcopi e diaconi fa riferimento al mondo civile dell'impero romano del tempo. Allora è interessante perché, vedete, la Chiesa prende quello che è il suo mondo, cioè si struttura le diocesi, gli episcopi, erano i funzionari e le unità amministrative, se possiamo dire così, del tempo, del luogo. Cioè, come dire, e quindi è diverso, sia a Filippi è diverso che le comunità invece più in ambiente ebraico. No? Cioè, come dire, noi nella lettera di Ogneto si dice che appunto i cristiani vivono nei luoghi dove sono e come tutti, si vestono come tutti, lavorano come tutti, hanno gli usi che hanno, no? Qual è la differenza, secondo la lettera di Ogneto? Da come ci amano? Da come tentano di amarsi? E se volete, è proprio quello che tante volte, no? Noi respiriamo divisioni, respiriamo rotture a tanti livelli. No? Le unità sono sempre così. Interesse, no? È sempre molto fragile, lo vediamo già nel mondo politico, Signore ce la mandi buona, eccetera, no? È così. Quindi, allora, trovare qualcuno che a partire dall'amore del Signore lavora, no? Poi ci sono le tensioni, anche vedremo anche qui nella comunità anche di Filippi, no? Però, come dire, a partire dal Signore non ci rassegniamo alla divisione, no? Partire da Lui. E quindi Il saluto si conclude con: a voi grazia e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Vedete, grazia e caris, no? Ed è un termine più del mondo greco, e pace e shalom, che viene più dal mondo ebraico, no? E, però attenzione, Paolo dice subito: la grazia che viene da Dio Padre, lo shalom che viene da Dio Padre. Perché la grazia, che era quello, no, un saluto che si faceva per i cristiani, non è semplicemente un augurio così, che ti vada bene, speriamo che ti vada bene, no? E come per esempio a volte nelle feste anche cristiane, che poi sono diventate anche nel nostro mondo feste tradizionali, no? Per cui a Natale ci diamo gli auguri, no? Anche con persone che non credono, che da una parte è bellissimo, no? Cioè, e però a Pasqua no, ci diamo gli auguri, ma auguri di che? Va bene scambiarsi gli auguri anche con chi, cioè io sono contentissimo, cioè, no, però per noi cristiani è l'augurio di Cristo risorto e la pace, che, perché non basta dire la pace, pensate che anche nell'Antico Testamento si vedono dei passi in cui c'è uno stravolgimento della parola pace. E un solo esempio, ricordate quella storiaccia piuttosto complessa di Davide e Bezzabea, no? Una scappatella extramatrimoniale, Davide aveva centinaia di mogli e concubine, però sapete, no? Basta, non faccio altri esempi della vita attuale, ma no, nel senso che non basta mai, ma per cui ha questa scappatella. Sembra che la cosa poi dopo si complica perché lei rimane incinta, lui tenta lo stratagemma di far venire il marito che stava combattendo per lui in prima linea e lo fa venire con la scusa di dire: come va la guerra? Ti ho chiamato perché tu mi dica come va la guerra, per poi mandarlo a letto, a dormire a casa tua, no, dalla moglie, in modo che secondo lui, no, il figlio è suo, le cose non andranno così. Però ecco, come va la guerra, letteralmente in ebraico è come va lo shalom della guerra. Lo shalom, per dire come, no, si può stravolgere tutto. Allora Paolo dice un momento, qui è la caris, la grazia, l'amore di Dio Padre nostro. E la pace di Dio. L'amore di Dio e la pace di Dio. Questo diamo. Di Dio Padre nostro e del Signore Gesù. Vedete questo respiro già di Dio Padre e del Signore Gesù. Poi ecco il ringraziamento. Rendo grazie al mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, pregando sempre con gioia in ogni mia preghiera, per tutti voi, a motivo della vostra cooperazione per l'Evangelo, dal primo giorno fino ad ora. E vedete, Paolo è un ebreo. Voi sapete che Paolo è una figura molto studiata, su cui si dice tutto il contrario, soprattutto sul suo... No, dopo la sua conversione, il suo rapporto con l'ebraismo, no, il suo rinnegamento, ci sono tante cose. E nel mio piccolo e anche negli autori che vi sto proponendo, invece, già questo fatto di cominciare una lettera con il ringraziamento è proprio ebraico. Tutte le lettere di Paolo, ad esclusione di una, cominciano con il ringraziamento. E la berakà, cioè la benedizione. Voi sapete che in ebraico, nell'ebraico antico, non c'è la parola grazie. Oggi nell'ebraico si utilizza, no? E c'è la parola grazie, si dice todà, però nell'ebraico biblico non c'è la parola grazie. E allora, come gli ebrei ringraziavano? Benedice, no? Per dire, benedico Dio. E qui ci sei, benedico, no, eccetera, la benedizione. La prima cosa è ringraziare benedicendo. E quindi L'unica eccezione in cui Paolo non ringrazia ma parte subito così è con i Galati. Se voi andate a vedere la lettera ai Galati, dopo il mittente e i destinatari, Paolo parte in quarta. O stolti Galati, cioè proprio in maniera proprio durissima. Perché fra l'altro questo ci fa anche capire come allora il ringraziamento non è formale. Cioè tant'è vero che lui in certa lettera non lo fa, perché è interessato, no? Se lo fa è perché lo sente. Sapete che ancora oggi l'ebraismo, si dice che l'ebreo deve ringraziare e benedire almeno 100 volte al giorno. Deve trovare motivo di benedizione e benedire Dio almeno 100 volte al giorno. Poi in realtà non è così difficile, nel senso che nelle preghiere che si recitano ce ne sono più, almeno più di 50 di benedizioni, no? E le altre durante il giorno, eccetera. C'è una storiella simpatica della tradizione ebraica dove c'era un rabbino che per ogni cosa benediceva Dio, per ogni cosa benediceva. E c'era un suo discepolo che, non vedendolo mai un attimo un po' arrabbiato, un po', no, ma per ogni cosa benediceva Dio, un po' sto maestro. Allora una volta andando per la strada, un piccione, come capita anche nelle nostre città, gli fa i suoi bisogni sulla giacca, no? Per cui questo si ferma un attimo così, e il discepolo dice, adesso si arrabbierà un momento, no? E il rabbino dice, benedetto sei tu, Signore, che non hai dato le ali alle mucche. Benedire. Ecco, allora questo ringraziamento, no, questo benedire che è molto ebraico. Pensate, poi non tutte le preghiere eucaristiche ce lo fanno cogliere, più o meno, ma la nostra preghiera eucaristica, che il presbitero recita a nome di tutta la comunità, perché tutta la comunità celebra, noi celebriamo la messa, non io celebro la messa, noi celebriamo la messa, io presiedo quando tocca a me. E io, la preghiera eucaristica, che comincia dove la preghiera eucaristica? Dov'è? Cosa dico a un certo punto? Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, lì comincia la preghiera eucaristica. E finisce con per Cristo, con Cristo in Cristo e con l'Amen, che dovrebbe essere detto forte dall'assemblea, perché l'Amen è dire tutto quello che è detto, noi lo firmiamo. Ora, in quella preghiera, nelle preghiere eucaristiche, le più antiche, eccetera, hanno più questo senso della beracà, della benedizione, del ringraziamento, perché cominciano a benedire il Signore, per esempio la quarta preghiera eucaristica lo fa un po' di più, ricordando che tu, Signore, ci hai creati, ci hai chiamati alla vita, poi noi ci siamo allontanati da te, ma tu non ci hai abbandonato, nel tuo amore ci hai mandato i tuoi profeti, fino al dono più grande che è Gesù, che in quella sera prese il pane, lo spezzò, lo diede loro, eccetera, cioè poi prese il vino, eccetera. Quando noi abbiamo benedetto il Signore e ringraziato per il massimo, perché ci ha dato il suo figlio che è morto per noi, e sì, c'è quel mistero della fede, voi normalmente staccate, no? Cominciate a pensare ad altro, perché il prete va avanti per conto suo, ma in realtà quello che il prete continua a dire è, Signore, tu hai fatto grandi cose, ci hai dato il dono più grande, continua ad aggiungere ancora il tuo dono. Per cui ti preghiamo per il mondo, ti preghiamo per la Chiesa, ti preghiamo per i nostri defunti, ti preghiamo per i nostri ammalati. Vedete? Quindi la benedizione ha prima di tutto il ringraziamento a cui noi continuiamo a dire, Signore, continua a darci motivi per ringraziare, presentandoti la nostra vita. E allora ecco, no, questo ringraziamento di Paolo, il testo della CEI dice, rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, rendo grazie al mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, pregando sempre con gioia in ogni mia preghiera per tutti voi, e a motivo della vostra cooperazione per l'Evangelo, dal primo giorno fino ad ora. Vedete, è il ricordo della comunità di Filippi, e verso la fine della lettera Paolo dirà anche, ricorderà uno dei motivi che è stata per nella relazione tra Filippi, tra i cristiani di Filippi e Paolo, unica, cioè nel senso che pensate che Paolo, l'unica comunità dalla quale ha accettato un aiuto economico e un aiuto anche di una persona che verrà inviata dalla comunità per assisterlo in carcere, sarà proprio la comunità di Filippi. Dalle altre comunità Paolo non accetterà. No, quasi come dire, lui sente che dove può arrivare la relazione, anche noi lo sentiamo, no? Nelle nostre relazioni, dove sentiamo che magari in alcune relazioni anche il discorso di dare, ricevere denaro è tranquillo, nel senso che è inserito in un'amicizia, in una relazione così forte che il sospetto di interesse, eccetera, non c'è. In altre, uno dice, so dove devo fermarmi, no? Allora, qui questa, però qui Paolo non lo dice all'inizio, qui dice, io mi ricordo, sono in relazione, cioè, e con questo mi dà gioia, pregando con gioia, per la vostra cooperazione per il Vangelo. Questo termine cooperazione può essere anche detto per la vostra comunione all'Evangelo. Vedete, un Evangelo che, qui si può intendere, all'opera di evangelizzazione, cioè questa comunità deve aver aiutato Paolo nella sua opera di evangelizzazione, quindi una cooperazione per l'annuncio del Vangelo, ma anche una comunione che è l'Evangelo. Cioè una comunione a partire dalla buona notizia di Gesù. Cioè crea relazioni. Crea comunità. Noi viviamo come nelle nostre comunità cristiane, nelle nostre parrocchie, viviamo tante difficoltà, tante povertà. E come anche una certa, come dire, poca vita a volte, no? Le parrocchie che a volte si riducono a essere enti erogatori di servizi religiosi a pagamento. La gente tante volte si avvicina perché vuole il servizio religioso. La religione è qualcosa di privato, no? Che io sento quando sento e quando ne ho bisogno. E quando ne ho bisogno del servizio religioso, o il battesimo, o il matrimonio, o la prima comunione, o il funerale, no? Allora vado da l'ufficiale, no, l'impiegato che pago, lui mi fa il servizio religioso e sto a posto, io e il mio. Questa è religione naturale. Religione naturale. Cioè, l'Evangelo è un'altra cosa. La buona notizia di Gesù. Il fatto è che noi ci sono, soprattutto nel nostro sud, dove una certa pratica è ancora meno male, no? Però la domanda è che tante persone che pur in qualche modo frequentano saltuariamente, eccetera, non hanno mai incontrato la buona notizia di Gesù. Che fa comunione. Perché libera il cuore. Io ricordo, no, lo cito spesso, questo padre Spidlich che ho avuto la grazia di conoscere, di ascoltare le sue lezioni. Lui è a proposito poi del monachesimo, la figura di Antonio il Grande e il cammino che Antonio il Grande faceva sempre più nel Signore, e a un certo punto nella vita di, che poi Attanasio scrive di lui, allora a un certo punto a ogni tappa del suo cammino lui riceveva un dono da Dio. E allora a una tappa del cammino lui riceve la cardiognosi, la conoscenza del cuore, dell'anima. E Spinelli diceva sempre: guardate, non è niente di straordinario, di miracoloso. Perché? Perché noi siamo stati creati per capirci. E il peccato è il che crea ostacoli. Per cui la persona che sempre più viene liberata nel cuore, sempre più in qualche modo intuisce, coglie, è aperto, ascolta. Già questo è straordinario, no? Poter ascoltare, ascoltare che ti ascoltino senza pregiudizi. Allora, ecco, la comunione, la cooperazione al Vangelo che è annuncio, ma che è dinamica di relazioni liberali. E quindi di comune. E vedete, qui viene già fuori la prima volta, no? Con gioia. Con gioia. E quindi dal primo giorno fino ad ora. Sono infatti persuaso che colui che ha iniziato in voi l'opera buona, l'opera bella, la porterà a compimento nel giorno di Cristo Gesù. No, nel testo, vediamo la traduzione, quest'opera buona, sì, siamo l'opera buona o opera bella, sapete che si può tradurre, no? Cioè, che tra l'altro fa risuonare questa opera bella, opera buona, che nel giorno della creazione, no? Dove Dio vide che era cosa buona, viene detto nelle nostre traduzioni, no? In ebraico, tra l'altro, Tov indica sia buono sia bello, per cui si potrebbe tradurre proprio una cosa bella, no? Vide che era cosa bella. Quindi quando crea l'uomo vide che era molto bella l'umanità. E allora ecco, è un'opera di una bella umanità. Di una bella umanità. Paolo dirà molte volte, no? Cioè che parlando a loro, cioè del fatto che coloro che vi vedono possono cogliere, no, una vita bella. Che non significa niente di straordinario, ma significa, no, quella che a volte possiamo aver sperimentato laddove no, si incontrano dei cristiani, persone che in qualche modo cercano di vivere il Vangelo e che l'aria che respiri ti parla di vita, parla di vita. Poi hanno le loro fatiche, hanno le loro eccetera, però lo sforzo a partire dal Signore Gesù di ricominciare. Che poi l'opera bella è un'opera che si fa ogni giorno cadendo e rialzando. E di nuovo cadendo e di nuovo rialzandosi, e cadendo ancora e di nuovo rialzandosi. È un cammino quotidiano, no? I monaci, che santo monaco che ogni mattina svegliandosi diceva: oggi comincio. Ogni mattina. E se ci pensate, il fatto non scontato, toccate ferro, non ce n'è più, non scontato, e noi domani mattina apriamo gli occhi, no, ci potrebbe anche far pensare che ringrazio il Signore del giorno che mi spiega, che possa viverlo. Poi domani, uno, se camperò, due, domani sarà più, però già oggi poterlo dire. E allora colui che ha cominciato in voi, è bella questa cosa, no? Vedete, Paolo, da una parte il Vangelo è arrivato tramite Paolo, però Paolo è conscio che c'è uno spirito del Signore, che, come dire, anche quando accompagniamo delle persone che le vediamo crescere, le stiamo aiutando, però poi la loro crescita va oltre le nostre, perché c'è uno spirito di Dio. Per cui allora veramente ci si sente collaboratori del Signore della vita. È Lui che sta portando avanti. E allora Paolo ha fiducia che colui che ha iniziato, porterà con te. Vi accompagnerà compiendo l'opera bella che siete voi. Voi e la vostra funzione nel nostro. Nel giorno di Cristo Gesù. Questo giorno di Cristo Gesù, e anche qui ha risonanze molto antico testamentarie, no? Il giorno del Signore, Paolo lo riprenderà in altre lettere, il giorno di Dio, il giorno del Signore, il giorno di Cristo Gesù. E di per sé nell'Antico Testamento, per esempio, i profeti, parlando del giorno del Signore, parlavano di un giorno terribile, del giorno in cui, appunto, giorno, chi resisterà al giorno del Signore? Giorno del giudizio, no? E attenzione, però ricordate che la parola profetica è una parola non efficace. In che senso? Nel senso che la parola efficace è quella che quando viene detta si compie, no? In maniera così. No, la parola del profeta è perché non si compia, no? È perché uno che senta quello cambia. Quindi una parola che vuole scuotere. Non vuole necessariamente realizzarsi, perché quello che mira è scuotere l'altro e poterlo chiamare a coscienza, ad avvedimento, a conversione. Ora, questo giorno del Signore, giorno terribile, disastroso, che poi per Israele avverrà, e avverrà non perché lo manderà il Signore, ma avverrà perché arriveranno i babilonesi, che sarà la distruzione, diventerà il giorno di redenzione. Giorno messiano, il giorno del Signore. E così per i cristiani. Pensate, noi la domenica per noi è memoria, è sacramento, è pregustare il giorno del Signore. La domenica è il giorno del Signore, significa che noi, nel giorno della domenica, in qualche modo facciamo memoria, ravviviamo la speranza, un po' pregustiamo nelle nostre relazioni, eccetera, di quello che sarà, che già sta avvenendo, ma che sarà pieno quando il Signore sarà tutto in tutti. Quando Dio sarà tutto. Questo, tra l'altro, sarebbe un tema interessante, no? Che non approfondiamo, ma il senso del giorno del Signore, no? Come giorno in cui c'è una memoria di qualcosa che crediamo che si sta, che è iniziato, che non è ancora pieno, e che speriamo che avverrà il prima possibile. Quando Dio sarà tutto e la morte non ci sarà più, nel lutto, nel lamento, pace. È giusto infatti che io abbia questi pensieri per tutti voi, perché vi porto nel cuore. Tanto nelle mie catene, tanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, in quanto tutti voi siete miei compartecipi della grazia. Vedete, Paolo viene fuori intanto nella sua situazione concreta, è in catene, è in carcere. E piccola parentesi, non si sa bene perché lui non ne fa. Non lo dice e non abbiamo altri scritti per dire dove sta in carcere, nel senso che noi sappiamo che poi Paolo vivrà una carcerazione a Roma verso la fine della sua vita, ma sembra che questa esperienza non sia lì perché da Filippi ci hanno mandato uno vicino, no? Poi questo tornerà, ci mandano degli aiuti, se era a Roma. Immaginate, da Filippi fino a Roma era un viaggio, no? Allora deve essere un posto più vicino, ma non abbiamo notizie di luoghi dove Paolo è stato carcerato. Una possibilità, un'ipotesi che solo vi dico, è che nel libro degli Atti, quando Paolo è a Efeso, dove avrà diverse problematiche, tra l'altro arriverà, andrà presso la sinagoga, e il suo messaggio sarà accolto da alcuni, avrà le resistenze di altri, tanto che a un certo punto si trasferirà presso la scuola di un certo tiranno, così dice il libro degli Atti, dove si fermerà per 2 anni. E E poi sappiamo che appunto ci saranno delle problematiche, perché a un certo punto ci sarà l'insurrezione degli orefici del Tempio, no? Della Dea Artemide, e che se la prenderanno con Paolo per quali motivi? Perché dato che sembra che la predicazione di Paolo avesse un certo successo e la gente non andava più al Tempio e non comprava più le statuette della Dea in argento, questi qui dicevano, ma è un'offesa alla Dea, no, naturalmente, è un'offesa alla Dea, e per cui ci sarà questa grande insurrezione di cui Paolo fuggirà. La cosa particolare è che Paolo, quando poi ripassa per Efeso, non si fermerà ad Efeso, e si fermerà a Mileto, vicino a Efeso, e chiamerà gli anziani della comunità di Efeso per salutare. In questo discorso che Paolo fa agli anziani di Efeso, lui dice a un certo punto, dice, voi sapete che mi sono fermato da voi 3 anni. In quel senso si diceva 2 anni. Poi si dice 3 anni. E allora l'idea è che forse un anno intero, o forse dei mesi, Paolo sia stato prigioniero ad Efeso. Sua prigionia è stata proprio di e allora dice è giusto infatti che io abbia questi pensieri per tutti voi perché vi porto nel cuore, e di per sé si potrebbe anche tradurre è giusto che abbia questi pensieri per voi perché mi portate nel cuore. La traduzione sceglie questa forma, però di per sé è possibile anche i traduttori hanno scelto, però potrebbe essere anche mi portate nel cuore. È bello, tra l'altro è detto un Paolo che stava mostrando anche tutti i suoi affetti, no? Cioè non ha paura di mostrarsi, ecco, in questa, di dire gli affetti. Noi sappiamo che non è facile esprimere i sentimenti, no? Non è facile dire no, ti voglio bene, eccetera, no? Siamo forse un po' così. E Paolo dice, è giusto, io devo parlare così, no? Devo parlare così, perché ci portiamo nel ed è bello anche, credo, se ne abbiamo fatto esperienza, sapere che qualcuno ti porta nel cuore, e sapere che recibi, e poterlo dire, no? Quindi, tra noi, noi sappiamo che c'è un affetto, che c'è una profondità, che siamo fratelli, che siamo fratelli e sorelle, no? Che c'è un... E allora, ecco, questa comunione dove l'uno porta l'altro nel cuore. E vi porto nel cuore, appunto, nelle mie tribolazioni, nelle mie catene, e tanto nella difesa e nella conferma del Vangelo. Paolo parla di quello che sta vivendo, e quindi del suo stato di essere carcerato e della sua difesa, probabilmente è sottoposto a degli interrogatori, ci sarà stato qualche udienza, si sarà trovato davanti ai giudici, eccetera, no? E notate, tutto questo è difesa e nella conferma del Vangelo. La sua vita, il suo essere in carcere, per cui è chiaro che è per il Vangelo di Gesù. Questa persecuzione che sta vivendo, che lo ha portato in carcere, che poi molte volte avveniva anche proprio attraverso delazioni o accuse false di altri componenti della sinagoga, quindi di suoi fratelli, e per il Vangelo, in quanto tutti voi siete miei compartecipi della grazia. Sì, Dio mi è testimone che viviamo tutti dell'amore viscerale di Cristo Gesù. La nostra traduzione della CEI dice del desiderio, del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. Letteralmente si parla delle viscere di misericordia. Questo è molto ebraico. E nel senso che nell'Antico Testamento tante volte troviamo le viscere di misericordia di Dio, cioè qualcosa che è interessante, che detto che qualcosa che è un'immagine più femminile, perché viscere sono proprio un po' le viscere uterine, ed è interessante che una cultura per molti versi maschilista, per parlare di Dio, dove molte volte si è parlato in termini maschili, per parlare dell'amore si utilizza un'immagine femminile, e che Paolo non ha paura a usare. Vi amo dalle mie viscere, un amore viscerale. E nell'Antico, nel Nuovo Testamento, scusate, lo trovo un attimo, si parlerà di meno, di viscere, alcune volte si parlerà in termini non di amore, perché si parlerà delle viscere di Giuda, che saranno sparse, e poi si parla nel Benedictus, quando si dice appunto del suo amore, letteralmente delle viscere di misericordia di Dio. Per cui ed è più in sintonia con quello che Paolo sta dicendo. No? Vi amo di un amore viscerale, di Cristo Gesù. È un amore, il mio amore, è l'amore che è stato liberato dall'amore di Cristo Gesù. Sono io, ma lo vedremo già dopo, no? Nell'esperienza che è diventata tanto profonda dentro di me, che sono io il Signore, che non posso parlare del mio amore se non grazie all'amore che Dio ha avuto per me, che ha liberato il mio amore. E in questo amore io ti amo. In questo amore posso ricordare, parlando appunto delle viscere. E perciò io prego affinché il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate distinguere le cose importanti e siate così integri e irreprensibili per il giorno di Cristo. E io, vedete, io vi amo e prego perché il vostro amore, no? Io vi porto nel cuore, voi mi portate nel cuore, no? E sembra un po' sdolcinato da una parte qui Paolo, no? Però dall'altra parte è l'esperienza profonda. L'esperienza cristiana è l'esperienza dell'amore di Dio. Cioè, poi alla fine, vedete, noi facciamo tante riflessioni, giustamente, facciamo il sinodo, facciamo le riflessioni, facciamo i piani pastorali. Ma quello che cambierà, se cambierà qualcosa, rispetto a una situazione di chiesa sempre più precaria, sempre più in crisi, non saranno i discorsi teologici o i piani, eccetera. Sarà quanto riusciremo ad amarci nell'amore di Cristo. Questo. No, leggendo un libro su Madre Teresa, un uomo che lei aveva raccolto dalla strada, e lui diceva, lei è stata l'unica che mi ama. Alla fine io credo nel suo Dio, perché lei mi ama. Lei mi ama. Allora credo che è importante che Paolo, che dice io vi amo nell'amore di Cristo, e prego perché il vostro amore, quello che posso dire. Mi fermo qui. Poi. E allora anche noi preghiamo gli uni per gli altri, perché l'amore di Cristo possa crescere in noi e nel nostro mondo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatto come in cielo, dacci oggi la nostra Allora, salutandovi, vi ricordo che i prossimi due incontri saranno su Zoom. Io sono in giro per l'Italia, vi piacendo, per cui ci vedremo chi vorrà su Zoom. Buona serata a tutti voi. Sì, tu l'hai visto?